File 3, pagina 16. Mauthausen. Incominciamo da Mauthausen. Nota. Questi comitati di resistenza furono attivi, nella misura che le terribili condizioni dei campi lo consentivano, soprattutto a Dachau, a Mauthausen, Buchenwald, Giuntella, per una storia degli italiani nei lager nazisti, quaderni del centro di studi sulla deportazione e l'internamento. Fine della nota. Campo nel quale l'estensore di queste note è stato deportato, matricola 114119, e che quindi può parlarne più agevolmente, non dovendo attingere tutte le informazioni dai libri, ma soltanto confrontarle. È necessario tener conto che a Mauthausen facevano capo ben 44 sottocampi o campi satelliti, più 4 di breve durata, e il famigerato castello di Hartheim, sede dell'istituto di eutanasia e di annientamento. Staccato dal campo principale di Mauthausen, però appendice del medesimo il Revier, detto campo russo o campo ammalati, specie di lazaretto. La vita dei sottocampi si differenzia dal campo principale per la qualità del lavoro che si svolge spesso nelle micidiali gallerie scavate per ospitare le industrie di guerra al riparo dai bombardamenti alleati e in altri aspetti più o meno marginali. Dappertutto però terrore, violenza, morte. Il campo di Mauthausen, che si trova in Austria, è stato attivato nel 1938 con il trasferimento di alcuni deportati da Dachau ed era qualificato di terza categoria, cioè del massimo rigore. Marsalek enumera i seguenti ostacoli che si ergono contro la formazione di una organizzazione di resistenza che abbracciasse molti detenuti. Il terrorismo barbarico dell'SS, i quadri organizzativi e di comando affidati a criminali comuni, la brevissima durata della vita dei detenuti, la lotta spietata per la sopravvivenza, per molti almeno dal 1939 al 1944, la mancanza di qualsiasi speranza con i suoi effetti paralizzanti, l'isolamento assoluto di molti gruppi di detenuti, la forza tradizionale dei contrasti nazionali. Si erano formati tuttavia gradualmente dei collettivi nazionali dal 1939 alla primavera del 1944. Dall'estate all'inverno 1944 i compiti che si proponevano gli organismi su base nazionale erano i seguenti, secondo l'elencazione di Marsalek. Soppiantamento del personale formato da detenuti comuni, creazione di organizzazioni legali della resistenza nei sottocampi, eliminazione dei contrasti tra le singole nazionalità, soprattutto alla luce della mutata situazione militare, fornitura di viveri e indumenti ai malati, organizzazione di evasioni per i detenuti particolarmente minacciati, allacciamento di contatti con la popolazione, smascheramento di spie dell'SS, raccolta di notizie radio sicure sulla situazione politica e militare, istituzione di un servizio informazioni presso il comando dell'SS, nonché preparazione di una resistenza militare nel caso di una liquidazione in massa. Per la formazione di un organismo internazionale fu necessario superare le diffidenze e le rivalità nazionali molto rilevanti per intuitive ragioni: polacchi contro tedeschi e russi, i cechi contro i tedeschi, i francesi, gli jugoslavi, i polacchi e i russi contro gli italiani, eccetera. L'elemento catalizzatore furono i deportati spagnoli catturati in Francia, dove si erano rifugiati dopo la vittoria del generale Franco, con la collaborazione degli appartenenti alle brigate internazionali di nazionalità diverse, tra i quali italiani. Parte preponderante della resistenza ebbero i deportati comunisti per l'esperienza cospirativa e la formazione internazionalistica. Il Comitato Internazionale di Mauthausen si costituì nella primavera del 1944 secondo De Bonnard e nel marzo 1945 secondo Marsalek, e l'italiano Giuliano Paietta, volontario di Spagna nelle Brigate Internazionali, entrò a far parte del suddetto comitato nel febbraio 1945 secondo De Bonnard, e dal 17 aprile al 27 maggio. Il campo fu liberato il 5 maggio secondo Marsalek. Queste differenze di date non devono stupire e non inficiano la verità, poiché la memoria ha un nucleo ferreo in cui sono racchiusi i concetti e i fatti principali, contorni labili in cui nomi e date possono confondersi. Giuliano Paietta, interrogato dall'estensore di queste note, diede ragione a Marsalek. Il movimento clandestino promosse e si avvalse della collaborazione dei detenuti occupati nella cancelleria del campo, sistemando nei posti di responsabilità più in vista elementi di fiducia. Fu questa una delle condizioni essenziali perché la resistenza organizzata potesse affermarsi. Fu istituito nella baracca numero 22 un centro per il rifugio di detenuti particolarmente esposti e un nascondiglio per armi trafugate dall'armeria e altre costruite artigianalmente. Nella medesima baracca avevano luogo incontri clandestini. A partire dall'inverno 1944-1945, la solidarietà illegale del campo giunge al punto di salvare alcuni detenuti in condizioni di pericolo mediante la sostituzione dei cartellini. Al detenuto che si voleva salvare si attribuivano i dati immatricolari di un defunto e viceversa. Nella primavera del 1945 furono costituiti i primi nuclei militari e nella prospettiva di una liquidazione di massa furono elaborati dei piani insurrezionali. La prospettiva della liquidazione di massa era avvalorata e ritenuta molto seria dalle disposizioni di Himmler per le evacuazioni. Nota: da documenti dal processo di Norimberga risulta che Himmler aveva dato disposizione per la tempestiva evacuazione dei campi in caso di approssimarsi del nemico. In tutti i sottocampi ad est di Mauthausen l'evacuazione, con la sola eccezione degli stabilimenti Saurer di Vienna e Loip Pass, fu preceduta dall'assassinio mediante colpi di arma da fuoco o iniezioni al cuore dei detenuti non in grado di camminare. Marsalek riferisce che queste uccisioni erano conformi alle istruzioni scritte impartite a metà marzo di Zierais di non far cadere nelle mani del nemico nessun detenuto. Inoltre era vivo il ricordo a Mauthausen del tragico arrivo il 25 gennaio 1945 degli evacuati da Auschwitz dopo 14 giorni trascorsi nei vagoni aperti alla temperatura di meno 10, meno 20 gradi centigradi, per metà carichi di cadaveri, e dell'assassinio nella notte del 17-8 febbraio di 400 malati evacuati da Sachsenhausen, lasciati nudi a meno 10 gradi e irrorati d'acqua per accelerarne la fine, e ove non sufficientemente rapida, finiti a colpi di manganello e di ascia. Fine della nota. Per il modo nel quale le evacuazioni dei campi satelliti all'est di Mauthausen erano state eseguite previo assassinio, con le sole eccezioni di due campi dei malati non in grado di camminare e le uccisioni di tutti coloro che si attardavano per la via o cadevano sfiniti, per le disposizioni di Zierais il comandante del campo di Mauthausen, che aveva ordinato che nessun prigioniero dovesse cadere nelle mani del nemico. Per le norme circa la segretezza di quanto avveniva nei campi a suo tempo emanate da Himmler, da un ordine specifico che si diceva impartito da Himmler mediante circolare cui si fa più volte cenno da parte degli autori, senza peraltro indicare estremi precisi. Nota: la concordanza dei riferimenti dei deportati che avevano informatori presso i comandi SS, scritturali, interpreti, scopini, e un accenno nelle memorie di Speer avvalorano la supposizione che una circolare di Himmler sullo sterminio di massa sia realmente esistita. Melodia, in proposito, afferma: l'ordine di Himmler relativo allo sgombero del lager e alla fine riservata ai deportati era fin troppo chiaro. Uno dei deportati addetti agli uffici ne aveva trovato il testo. Paul Berben, lo storico di Dachau, riferisce che Hitler, dopo la liberazione di Buchenwald, avrebbe dato l'ordine a Himmler di non lasciar cadere più alcun campo nelle mani degli alleati. In ogni caso, bisognava evacuare detenuti capaci di camminare. Quest'ordine non ha potuto venire eseguito integralmente, ma misure frammentarie e incoerenti hanno causato dappertutto perdite gravissime. Sempre secondo Paul Berben, Himmler, rispondendo a domande dei comandanti del campo di Flossenbürg e di Dachau, avrebbe detto: la consegna agli alleati è del tutto inammissibile, il campo deve venire evacuato immediatamente, nessun prigioniero vivo può cadere nelle mani del nemico. Langbein riferisce, sulla scorta di un diario di ex deportato, che una donna vicina alla SS, opportunamente istruita, avrebbe visto e ricopiato il testo delle istruzioni di Himmler a Paul. La resa del campo in nessun caso potrà venire presa in considerazione, dovrà venire evacuato immediatamente, nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico. Il conte Folke Bernadotte, esponente della Croce Rossa svedese, all'inizio di aprile 1945, in una delle sue numerose puntate in Germania, raccoglie l'informazione che Hitler aveva dato ordine di evacuare i campi di Buchenwald, Bergen-Belsen e forse anche quello di Theresienstadt. I prigionieri avrebbero dovuto fare a piedi un tragitto di circa 300 chilometri. Folke Bernadotte, La fine, Milano Gentile, 1946. Fine della nota. Per il modo nel quale le evacuazioni dei campi satelliti all'est di Mauthausen erano state eseguite previo assassinio, con la sola eccezione di due campi, dei malati non in grado di camminare e le uccisioni di tutti coloro che si attardavano per la via o cadevano sfiniti, per le disposizioni di Zierais, il comandante del campo di Mauthausen, che aveva ordinato che nessun prigioniero dovesse cadere nelle mani del nemico, per le norme circa la segretezza di quanto avveniva nei campi a suo tempo emanate da Himmler, da un ordine specifico che si diceva impartito da Himmler mediante circolare cui si fa più volte cenno da parte degli autori senza peraltro indicare estremi precisi. Nota: la concordanza dei riferimenti dei deportati che avevano informatori presso i comandi SS, scritturali, interpreti, scopini e un accenno nelle memorie di Speer avvalorano la supposizione che una circolare di Himmler sullo sterminio di massa sia realmente esistita. Melodia in proposito afferma: l'ordine di Himmler relativo allo sgombero del lager e alla fine riservata ai deportati era fin troppo chiaro. Uno dei deportati addetti agli uffici ne aveva trovato il testo. Paul Berben, lo storico di Dachau, riferisce che Hitler, dopo la liberazione di Buchenwald, avrebbe dato l'ordine a Himmler di non lasciar cadere più alcun campo nelle mani degli alleati. In ogni caso bisognava evacuare i detenuti capaci di camminare. Quest'ordine non ha potuto venire eseguito integralmente, ma misure frammentarie e incoerenti hanno causato dappertutto perdite gravissime. Sempre secondo Paul Berben, Himmler, rispondendo a domande dei comandanti dei campi di Flossenbürg e di Dachau, avrebbe detto: «La consegna agli alleati è del tutto inammissibile. Il campo deve venire evacuato immediatamente. Nessun prigioniero vivo può cadere nelle mani del nemico». Langbein riferisce, sulla scorta di un diario di ex deportati, che una donna vicina all'SS, opportunamente istruita, avrebbe visto e ricopiato il testo delle istruzioni di Himmler a Paul. La resa del campo in nessun caso potrà venire presa in considerazione. Dovrà venire evacuato immediatamente. Nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani del nemico. Il conte Folke Bernadotte, esponente della Croce Rossa svedese, all'inizio di aprile 1945, in una delle sue numerose puntate in Germania, raccoglie l'informazione che Hitler aveva dato ordine di evacuare i campi di Buchenwald, Bergen-Belsen e forse anche quello di Theresienstadt. I prigionieri avrebbero dovuto fare a piedi un tragitto di circa 300 chilometri. Fine della nota. Ma i prigionieri di Mauthausen, più che l'evacuazione, dove poter venire sospinti se tutti gli altri campi erano già stati liberati, dovevano temere l'eliminazione di massa. Nel mese di aprile 1945 Mauthausen è teatro di drammatiche contraddizioni. Arrivano le colonne decimate degli evacuati da sottocampi dell'Est. Partono gli autocarri della Croce Rossa Internazionale con i primi prigionieri liberati in relazione alle trattative che Himmler e Kaltenbrunner conducevano per conto proprio all'estero. Ziehrs ordina che le condizioni degli ebrei siano migliorate e lo stesso Ziehrs ordina di spedire alle camere a gas il numero di 3.000 malati non in grado di affrontare una marcia di evacuazione per dove? Preludio di una strage generalizzata che i prigionieri armati si tenevano pronti a lottare per impedirla. Nel campo malati e nel campo principale tutte le forze della resistenza si mobilitarono e riuscirono a salvare parecchi dei predestinati, facendoli fuggire di notte e nascondendoli, ma non poterono impedire la strage. Marsalek attesta che Giuliano Paietta si distinse particolarmente in quest'opera di salvataggio. Con il ritiro delle SS, che però non avevano abbandonato il territorio e costituivano ancora una minaccia, nei primi giorni di maggio il Comitato Internazionale assunse la gestione del campo, evitando che precipitasse nel caos, e la mantenne anche dopo la liberazione, avvenuta il giorno 5, fino allo scioglimento per disposizione del comando americano. Fin qui abbiamo cercato di illustrare le condizioni nelle quali il movimento resistenziale si era sviluppato a Mauthausen e raccolto notizie su alcune azioni particolarmente audaci e significative, individuando una posizione di vertice, quella di Giuliano Paietta. Il reclutamento nelle file della resistenza si basava sulla conoscenza dei contenuti delle cartelle individuali dei deportati, integrata da ripetuti contatti personali esplorativi che si svolgevano con la massima cautela. I modi dell'approccio sono simili a quelli praticati nelle città durante la resistenza e in genere in tutte le attività cospirative. Vediamo ora come l'attività resistenziale viene avvertita, ricordata e descritta nelle testimonianze dei deportati inserite nella Vita offesa di Anna Bravo e Daniele Ialla. Pagina 21.